Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Ebbene, signora? Domandò Winter, allorché la regina Enrichetta ebbe licenziato i servitori. Ebbene, milord, accade quel che avevo previsto. Il cardinale Mazarino rifiuta di ricevere il re. La Francia rifiuta l'ospitalità ad un principe infelice. Ma è la prima volta. Non ho detto la Francia, milord. Ho detto il cardinale. E il cardinale non è nemmeno francese. Ma la regina l'avete vista? È inutile, rispose Enrichetta scuotendo mestamente la testa. La regina Anna non dirà di sì quando Mazarino ha detto di no. C'è di più. Non mi sorprenderebbe se fossimo stati preceduti da Cromwell. Avete osservato quell'agitazione al Palazzo Reale, l'andirivieni di tanta gente affaccendata, che abbiano ricevuto qualche notizia, milord. Non certo dall'Inghilterra, maestà. Io ho operato con tale sollecitudine da esser sicuro che nessuno mi ha preceduto. Il re, prima di rischiare qualcosa, attenderà la risposta di vostra maestà. Milord, replicò disperata la regina, voi gli riferirete che io non posso farci nulla, che ho sofferto quanto lui e più, costretta come sono a mangiare il pane dell'esilio e a chiedere ospitalità a falsi amici che ridono delle mie lacrime, e che, quanto alla sua regale persona, occorrerà che si sacrifichi generosamente e muoia da re, e io verrò a morire al suo fianco. Signora, signora, esclamò Winter, vostra maestà si abbandona allo scoraggiamento. Forse ancora ci rimane qualche speranza. Non più, milord, non più amici nel mondo intero, fuori che voi. Mio Dio, vi siete forse ripreso tutti i cuori generosi che esistevano sulla terra? Gridò Enrichetto alzando le braccia verso il cielo. Spero di no, proseguì Winter pensoso. Vi ho parlato di quattro uomini. Che volete fare con quattro uomini? Quattro uomini devoti. Quattro uomini pronti a morire possono parecchio, signora, e quelli di cui io vi parlo. Fecero molto in un certo tempo. E dove sono? Ah, questo non lo so. Da quasi 20 anni li ho perduti di vista. Eppure in tutte le occasioni in cui ho visto il re in pericolo, ho ripensato a loro. E quegli uomini erano vostri amici? Uno di loro ebbe tra le sue mani la mia vita e me la rese. Ignoro se sia rimasto mio amico, ma io da quel tempo sono rimasto amico suo. E sono in Francia costoro, milord? Così credo. Ditemi i nomi. Forse li avrò sentiti nominare e potrò aiutarvi nelle vostre ricerche. Uno si chiamava Cavaliere d'Artagnan. Oh, milord, se non mi inganno, quel Cavaliere d'Artagnan è tenente delle guardie. L'ho sentito nominare più volte, sì. Ma badate, quell'uomo mi fa paura. È tutto del cardinale. Allora, disse Winter, sarebbe un'ultima sciagura, e comincerei a credere che avessimo davvero la maledizione addosso. Ma gli altri, continuò la regina Enrichetta, che si afferrava a quest'ultima speranza come un naufrago ai rottami della nave. Il secondo era il conte della Fer. Quanto agli altri due, l'abitudine che avevo a chiamarli con gli pseudonimi mi ha fatto dimenticare i loro nomi veri. Milord, cercate, cercate quei gentiluomini, e se li trovate, se accettano di venire con voi in Inghilterra, io darò a ciascuno un ducato, il giorno in cui ascenderemo nuovamente al trono, e inoltre tant'oro quanto ne occorrerebbe per comprare il castello di Whitehall. E cercate, milord, cercate. quel punto fu aperto l'uscio. Comparve la giovane Enrichetta e la regina, con quella forza sublime che è l'eroismo delle madri, trattenne le lacrime, facendo cenno a Winter di cambiare discorso. «Che volete, Enrichetta? Entra ora appunto al Louvre un cavaliere e chiede di presentare i suoi ossequi a vostra maestà. Viene dall'esercito e dice di avere una lettera da consegnarvi, se non sbaglio, da parte del maresciallo di Grammont. È un giovane che dimostra appena 16 anni e si chiama Visconte di Bragelonne». La regina fece sorridendo un cenno con il capo. La giovane principessa riaprì la porta e Raoul comparve sulla soglia. Fece 3 passi verso la sovrana e si inginocchiò dicendo: «Io reco a vostra maestà una lettera del mio amico signor conte di Guiche, che mi ha detto aver l'onore di essere fra i vostri servi. Questa lettera contiene una importante notizia e l'espressione del suo rispetto. A nome del conte di Guiche, le guance della fanciulla si coprirono di rossore. La regina la guardò con una certa severità e disse: «Ma Enrichetta, mi avevate detto che la lettera era del maresciallo di Grammont». «Così credevo, signora», balbettò la fanciulla. «È colpa mia, signora», disse Raoul. «Difatti mi sono annunciato come persona mandata dal maresciallo di Grammont, ma egli, ferito al braccio destro, non fu in grado di scrivere, e il conte di Guiche gli fece da segretario». «Vi è stata dunque una battaglia?» chiese la regina facendo cenno a Raoul di alzarsi. «Sì, maestà», rispose il giovane, consegnando la lettera a Winter, che già si era avanzato per riceverla e che la trasmise alla regina. «Vediamo cosa ci dice il conte», disse la regina. «Ho già avuto l'onore di informare vostra maestà che egli scrive a nome di suo padre», disse Raoul. «È vero», fece la regina. Dissuggellò la lettera e lesse: «Signora e regina, non potendo avere l'onore di scrivervi io stesso, a causa di una ferita al braccio destro, vi supplico, per mano di mio figlio conte di Guiche, per annunciarvi che abbiamo vinto la battaglia di Lens, e che questa vittoria non potrà che dare molto potere al ministro Mazzarino e alla regina sugli affari d'Europa. Vostra maestà, dunque, ove le piaccia attenersi al mio consiglio, approfitti del momento per insistere presso il governo del re in favore del suo augusto sposo. Il signor di Bragelonne, che avrà l'onore di consegnarvi il presente dispaccio, è amico di mio figlio, a cui, secondo ogni probabilità, egli salvò la vita. È un gentiluomo di cui la maestà vostra può totalmente fidarsi in caso avesse da farmi pervenire qualche ordine verbale o scritto. Mi rassegno rispettosamente, eccetera, maresciallo di Grammont». Nel punto in cui si trattava del servizio reso al conte, Raoul non aveva potuto astenersi dal volgere la testa verso la giovane principessa e aveva visto passare nei suoi occhi un'espressione di immensa gratitudine. Non c'era dunque più dubbio. La figlia di re Carlo I amava il suo amico. «Signora», disse Raoul, «questo è il secondo palazzo dove si è giunta la notizia. Nessuno la conosce ancora, e io avevo giurato al signor conte di Guiche di consegnare la lettera a vostra maestà anche prima d'aver abbracciato il mio tutore». «E il vostro tutore?» domandò la regina, non potendo fare a meno di provare simpatia per quel bel giovane. «Come si chiama?» «Conte de la Fère», rispose il giovane inchinandosi. Winter ebbe un moto di sorpresa. La regina lo guardò con gioia manifesta. «Il conte de la Fère!» esclamò. «Non è questo il nome che mi avete detto poco fa?» Winter non poteva prestar fede a quanto aveva udito. «Il conte de la Fère!» ripeté lui pure. «Ve ne prego, ditemi, il conte de la Fère non è un signore che conobbi Bello e Prode e che fu moschettiere di Luigi XIII e che può avere adesso 47 o 48 anni?» «Sì, signore, precisamente», disse Raoul. «E che serviva sotto un nome da lui preso, sotto il nome di Athos». Lord Winter era aspettato al portone dal lacchè e dal cavallo. S'avviò alla propria dimora, tutto pensoso, e voltandosi due o tre volte a contemplare la cupa e silenziosa facciata del Louvre. Fu allora che vide un cavaliere staccarsi, per così dire, dalla muraglia e seguirlo a qualche distanza. Si lamentò di aver osservato, nell'uscire dal Palazzo Reale, un'ombra a un dipresso consimile. Il servo di Lord Winter, che gli andava dietro di pochi passi, esaminava egli pure il cavaliere con occhio inquieto. «Tony», disse il gentiluomo, accennando al domestico di avvicinarsi, «eccomi, milord. Avete osservato colui che ci segue?» «Sì, milord. E chi è?» «Non lo so davvero. So soltanto che tien dietro a vostra grazia sino dal Palazzo Reale. Si è fermato al Louvre per attendere che uscisse e si è mosso nuovamente per seguirla.» «Qualche spia del cardinale», disse tra sé Winter. «Fingiamo di non accorgerci del suo spiare.» E, dato di sprone, si inoltrò nel dedalo di strade che conducevano al suo albergo, situato dalla parte del Marais. Lo sconosciuto spinse il suo cavallo a galoppo. Winter smontò all'albergo e salì nelle sue stanze, proponendosi di far osservare quella spia. Ma mentre posava i guanti e il cappello su una tavola, vide nello specchio che aveva dinanzi una figura che si disegnava sulla soglia della camera. Si volse. Gli stava davanti Mordaunt. Winter impallidì e restò immobile. Mordaunt rimaneva sull'uscio freddo, minaccioso e simile alla statua del commendatore. Seguì un momento di silenzio fra i due uomini. «Signore», disse poi Winter, «credevo di avervi già fatto intendere che ero stanco di questa persecuzione. Ritiratevi, o chiamerò gente per farvi cacciar via come a Londra. Non sono vostro zio, non vi conosco.» «Zio», rispose Mordaunt con la sua solita voce rauca e beffarda, «vi ingannate. Questa volta non mi farete scacciare come a Londra, no, non ardirete. Quanto a negare che io sia vostro nipote, ci penserete ben bene, ora che ho saputo molte cose che ignoravo un anno fa.» «E che mi importa di ciò che avete saputo?» «Oh, ve ne importa molto, zio, ne sono certo, e fra poco sarete del mio parere», soggiunse con un sorriso che fece correre un brivido nelle vene di colui a cui era diretto. «Quando mi presentai da voi a Londra la prima volta, fu per domandarvi che cosa fosse avvenuto dei miei beni. Quando mi presentai la seconda, fu per domandarvi che cosa avesse contaminato il mio nome. Oggi vengo per farvi una domanda molto più terribile di tutte le altre. Milord, che faceste di vostra cognata? Di vostra cognata che era mia madre?» Winter indietreggiò sotto il fuoco di quegli occhi ardenti. «Di vostra madre?» disse. «Sì, di mia madre, milord.» Winter fece uno sforzo e, immergendosi nei suoi ricordi, per attingere in essi un nuovo odio, esclamò: «Sciagurato! Se cercate che cosa fu lei, domandatene all'inferno. L'inferno forse vi risponderà.» Il giovane avanzò allora nella stanza sino a trovarsi di fronte a Lord Winter e, incrociate le braccia, disse con voce sorda e con il viso livido di affanno e d'ira: «Io ne ho chiesto al boia di Béthune, e il boia di Béthune mi ha risposto.» Winter cadde sopra una sedia come colpito da un fulmine e tentò invano di parlare. «Sì, non è vero?» continuò Mordaunt. «Così tutto si spiega. Con questa chiave l'abisso si apre. Mia madre aveva ereditato da suo marito e voi l'avete assassinata. in mio nome mi assicurava l'eredità dei beni paterni e voi me lo avete tolto. Poi mi avete spogliato del patrimonio dopo avermi privato del nome. Ora non mi meraviglio più che voi non sappiate di conoscermi. Non conviene a un ladro chiamare nipote l'uomo che si è derubato. Non conviene a un assassino chiamare nipote l'uomo che si è reso orfano. Quelle parole produssero l'effetto contrario a quello atteso da Mordaunt. Winter si ricordò qual mostro fosse Milady. Si levò in piedi, calmo e grave, frenando quasi con il suo sguardo severo lo sguardo esaltato del giovane. «Volete, disse, penetrare quell'orribile arcano? Va bene, sia pure. Sappiate dunque qual era la donna di cui oggi venite a chiedermi conto. Lei, secondo ogni probabilità, aveva avvelenato mio fratello, e per aver la mia eredità si accingeva ad assassinare me pure. Io ne ho la prova. Che direte dopo ciò? Dirò che era mia madre. Poi fece pugnalare da un uomo, già giusto e buono e puro, l'infelice duca di Buckingham. Che direte di questo delitto di cui ho la prova? Era mia madre. Ritornata in Francia, avvelenò nel convento degli Agostiniani di Béthune una giovane donna, amata da un nemico di lei. Questo delitto vi persuaderà della giustizia del castigo, e di questo delitto io ho la prova. Era mia madre, ripeté Mordaunt, che alle sue tre esclamazioni aveva dato una forza sempre crescente. Infine, riprese Winter, carica di omicidi, di dissolutezze, odiosa a tutti, minacciante ancora come una pantera avida di strage, cadde sotto i colpi di uomini che aveva ridotto alla disperazione e che mai le avevano recato il minimo danno. Trovò giudici che conto di lei richiamarono i suoi esecrandi misfatti, e quel carnefice che voi vedeste, quel carnefice che tutto vi raccontò a quanto dite, quel carnefice deve avervi pur detto che egli stesso aveva trasalito di gioia nel vendicare su lei la vergogna e il suicidio di suo fratello. Ragazza pervertita, moglie adultera, sorella snaturata, omicida avvelenatrice, in odio a quanti l'avevano conosciuta, morì maledetta dal cielo e dalla terra. Ecco che cos'era quella donna. Un singhiozzo più forte della volontà di Mordaunt straziò a questi la gola e gli rimandò il sangue sul viso livido, e gli strinse i pugni, e con le guance molli di sudore e i capelli irti sulla fronte come quelli di Amleto, gridò furibondo: «Tacete, signore! Era mia madre! I suoi disordini non mi son noti, i suoi vizi non mi sono noti, i suoi delitti non mi sono noti, ma quel che so è che avevo una madre, e che 5 uomini uniti in lega contro una donna la uccisero clandestinamente, silenziosamente, di notte, da vili. Quel che io so è che fra costoro c'eravate anche voi, signore. C'eravate anche voi, mio zio, e voi diceste al pari degli altri e più forte degli altri, bisogna che muoia. Dunque vi avverto, ascoltate bene queste parole e imprimetevele nella memoria, in modo da non dimenticarle mai, di quell'assassinio che tutto mi tolse, di quell'assassinio che mi privò del mio nome, di quell'assassinio che mi impoverì, di quell'assassinio che mi rese depravato, malvagio, implacabile, di quell'assassinio chiederò ragione prima a voi e poi a coloro che furono vostri complici, quando io venga a conoscerli. Con l'odio negli occhi, la schiuma alla bocca, il pugno teso, Mordaunt aveva mosso un altro passo, passo terribile, passo minaccioso, verso Winter. Questi portò la mano alla spada e disse con il sorriso dell'uomo che da 30 anni scherza con la morte: «Signore, volete assassinarmi? Allora vi riconoscerò per nipote, perché siete veramente figlio di vostra madre». «No!» replicò Mordaunt, costringendo tutte le fibre del volto, tutti i muscoli del corpo a ricomporsi. «No, non vi ucciderò, almeno per ora, perché senza di voi non scoprirei gli altri. Ma quando mi saranno noti, tremate, signore».
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.